Ave Maria, carissimi amici della Radio Buon Consiglio, ritorniamo a parlare di tematiche che riguardano la sfera del demoniaco, del diabolico, per questo appuntamento mensile di inganni umani e diabolici. Sono sempre temi di cui non si parla volentieri, ovviamente, si parla volentieri di ciò che è luminoso, di ciò che riguarda Dio, però se abbiamo un nemico, abbiamo più di un nemico, ma in questo caso abbiamo un nemico personale, nel senso che è una persona, un angelo decaduto, e che si sforza di portarci alla perdizione in tutti i modi, trovando tutte le astuzie possibili e immaginabili per raggiungere lo scopo. Se così stanno le cose, non possiamo trascurare di conoscere sia chi sia questo nemico che come agisce, altrimenti finiamo nelle sue spire, nelle sue ingannevoli seduzioni. Dopo aver visto diversi, diciamo, degli inganni demoniaci, insomma, in diverse delle puntate trascorse, vorrei affrontare adesso un discorso più generale, cioè su come il demonio affronta l'anima, su qual è la modalità mediante la quale il demonio prova a ostacolare il cammino verso la santificazione e la salvezza dell'anima. Quindi, noi abbiamo tre nemici esterni contro cui dobbiamo combattere, che dobbiamo fronteggiare, e sono il demonio, il mondo e la carne, come la chiama San Paolo. Quindi, in modo biblico, la carne significa le nostre passioni disordinate, significa la nostra natura segnata dal peccato che tende verso il male, quello che in teologia cattolica si definisce concupiscenza. E quindi il demonio è il secondo nemico esterno contro il quale dobbiamo rivolgere la nostra lotta. Il demonio, se ci limitiamo ad una suddivisione classica dell'azione del demonio, possiamo dire che prova a rovinare la nostra anima mediante, diciamo, tre modalità di azione: la tentazione, l'ossessione e la possessione. Vorrei fare diciamo, dare uno sguardo approfondito, però, alla prima di queste modalità verso cui il demonio ci combatte, la tentazione. Anche perché abbiamo parlato dell'ossessione diabolica in tutte le sue forme attraverso cui si sviluppa. Per esempio, quando parlavamo di vessazione, di disturbi, infestazione, ecco, tutti questi argomenti li avevamo già trattati, ma adesso dobbiamo occuparci di ciò contro cui tutti abbiamo a svolgere la nostra battaglia spirituale, la tentazione. Nessun uomo va esente dall'essere tentato dal demonio, proprio perché è una condizione universale l'uomo tentato. È una categoria, potremmo dire, universale. Ecco che nella grande preghiera del Padre nostro, la preghiera insegnata dal nostro Signore stesso, noi chiediamo a Dio che non ci induca in tentazione, ovvero non ci introduca nella tentazione, oppure che se permette che veniamo tentati, ciò non sia al di sopra delle nostre possibilità di combattere. Ci sia sempre la sua grazia perché la tentazione non ci vinca, non ci indurre in tentazione. San Tommaso afferma che è compito specifico del demonio quello di tentare, ma aggiunge subito che non tutte le tentazioni che assalgono l'uomo vengono dal demonio. Alcune traggono origine dalla propria concupiscenza, che come dice l'Apostolo San Giacomo. Ognuno è tentato dalle proprie concupiscenze che lo attraggono e seducono, Giacomo 1,14. È fuori dubbio, tuttavia, che molte tentazioni sono suscitate dal demonio, che invidia l'uomo e detesta Dio. Ecco, tra i vizi capitali, quelli più diabolici sono senz'altro la superbia e l'invidia, perché sono delle, diciamo, dei vizi, quindi delle attitudini proprie del demonio. E quindi l'invidia di Satana è qualcosa che noi non possiamo capire, grazie a Dio. Perché anche l'uomo che invidia non arriverà mai a invidiare con quella intensità con cui Satana invidia gli angeli e soprattutto gli uomini. Lo attesta espressamente la divina rivelazione. Rivestitevi dell'armatura di Dio, ci dice San Paolo, per poter resistere agli agguati del diavolo, poiché non abbiamo noi da lottare contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti maligni sparsi nell'aria. Ecco, San Paolo ci dice una grande verità. I demoni hanno libertà, una certa libertà, sebbene contenuta dalla provvidenza divina, però, di essere nel mondo e quindi di agire. Non sono relegati nell'inferno e basta. La porta attraverso cui i demoni penetrano nel mondo è quella della nostra volontà, la volontà umana. Se gli uomini, da quando Gesù ci salvò sulla croce, non avessero mai detto neppure un minimo sì a Satana, il demonio, lui e tutti gli altri sarebbero ancora all'inferno incatenati e la terra sarebbe completamente libera dalla loro infestazione. E invece è vero, come disse Padre Pio a una figlia spirituale, ovvero Clonice Morcaldi, che i demoni sono così numerosi che se prendessero la consistenza corporea ad un granello di sabbia oscurerebbero il sole, perché sono così tanti che pure se avessero una grandezza come grandezza corporea di un granello di sabbia oscurerebbero il sole. Padre Pio sapeva quello che diceva. Quindi noi ci troviamo in questa situazione, quindi dobbiamo rivestirci dell'armatura di Dio. E San Pietro paragona il demonio, come ben sappiamo, perché è un passo famoso, al leone ruggente che gira attorno cercando chi divorare. Non c'è una norma fissa, un segno chiaro che ci permetta di riconoscere quando una tentazione proviene dal demonio oppure da un'altra causa. Tuttavia, quando questa è repentina, violenta e tenace, quando non si è messa nessuna causa prossima o remota capace di suscitare la tentazione, quando turba profondamente l'anima, suggerisce il desiderio di cose straordinarie appariscenti o spinge a diffidare dei superiori, di coloro da cui insomma ci viene la norma pratica dell'agire attraverso l'obbedienza, o a tacere col direttore spirituale, si può ritenere che questo sia un intervento più o meno diretto del demonio. Quindi soprattutto, ecco, a livello di tentazione, quando questa è particolarmente violenta, immediata, repentina, scatta così improvvisamente e tenace, ecco, c'è da pensare sicuramente che dietro c'è il demonio che sta lavorando e non semplicemente le nostre passioni. Dio non tenta mai nessuno incitandolo al male. Quando la Sacra Scrittura parla delle tentazioni di Dio, un caso classico è Abramo. Deus tentavit Abraham, ci dice la Bibbia. Dio tentò Abramo. Ecco, cosa significa? Che indusse Abramo a fare il male? No, quando la scrittura parla delle tentazioni di Dio, usa il termine tentazione in un senso generico, molto generico, come semplice mettere alla prova, esperimento di una cosa, quindi tentare, id est experimentum sumere de aliquo. Quindi un senso molto generico della parola tentare significa appunto mettere alla prova qualcosa o qualcuno, cioè qualcuno su qualcosa. Perché lo fa Dio? Per accrescere nell'uomo le forze spirituali, per fargli conoscere anche certe cose. Quindi l'uomo attraverso la tentazione conosce cosa? E la forza del male, conosce anche la forza del bene, perché prova la grazia di Dio, conosce il fatto che è libero, che può scegliere il bene o il male, conosce anche che il male fa male e il bene fa bene, conosce tante cose. Quindi c'è sempre un fine positivo della tentazione, anche quella del demonio, perché Dio attraverso la tentazione vinta, Dio attraverso la tentazione vinta ci dona, diciamo, dei premi spirituali, cioè ci meritiamo la grazia e la gloria attraverso la vittoria sulle tentazioni. Però, ecco, Dio ci mette alla prova, ce lo dice la Bibbia, dobbiamo rassegnarci a questa cosa. Ma non permetterà mai che siamo tentati sopra le nostre forze. Lo dice San Paolo, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre il vostro potere, ma con la tentazione provvederà anche il buon esito, dandovi il potere di sostenerla. Quali sono i vantaggi che si ricavano dalla tentazione? La tentazione vinta, ovviamente, umilia Satana, che si trova sconfitto. Fa risplendere la gloria di Dio, che è più potente di Satana, perché con la sua grazia rende l'uomo invulnerabile alla tentazione. Purifica la nostra anima, anche se non lo vediamo, però ciò avviene. Ci riempie di umiltà, perché sperimentiamo che abbiamo a che fare con degli esseri più forti di noi. I demoni sono angeli decaduti, dunque hanno una natura superiore. Noi ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di Dio. Senza Dio nessun uomo sarebbe capace di vincere il demonio. Ottiene anche pentimento e fiducia nell'aiuto divino, pentimento se si è peccato, fiducia nell'aiuto divino sempre. Ci obbliga a star sempre vigili, a diffidare di noi stessi, sperando tutto da Dio, e ancora a mortificare i nostri gusti e capricci, altrimenti ci rendiamo più vulnerabili. Stimola all'orazione, guardo, i miei occhi guardano verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che gli ha fatto cielo e terra, ci dice il Salmo 125, se non ricordo male, 135. Quindi guardo verso Dio, da dove mi viene l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Ecco, questo impara a dire l'anima quando è tentata, il mio aiuto viene dal Signore, perché io non posso farcela. La tentazione ancora aumenta la nostra esperienza, ci rende più attenti e cauti nella lotta. Quindi non senza una motivazione. San Giacomo dice che è beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta provato riceverà la corona della vita che Dio ha promesso a coloro che lo amano. Con noi dimostriamo a Dio che lo amiamo quando vinciamo la tentazione. Se cadiamo, se cediamo alla tentazione, se ci lasciamo sedurre, noi amiamo noi stessi, di un amore sbagliato e disordinato, ovviamente. Amiamo il nostro egoismo e amiamo anche il demonio, che ci offre quelle cose che noi vogliamo e che vanno contro Dio. Ma se invece noi vinciamo la tentazione, dimostriamo con i fatti e non a parole che Dio ha il primo posto nella nostra vita. Gesù ci ha dimostrato che ama il Padre anche nel deserto, quando il demonio, tentandolo, dovette poi andarsene con la coda fra le gambe, in senso chiaramente metaforico. Se ne dovette andare via perché non trovò in nessun modo un'apertura dell'animo, del cuore in Gesù, che era tutto fedele al Padre. Infatti, alla fine della terza tentazione, Gesù disse: «Vade retro, Satana, via! Scritto, adorerai il Signore tuo Dio, solo a Lui presterai culto». Io so dove vuoi arrivare, tu vuoi essere adorato, tu vuoi che scelga te e che rinneghi il Padre. Vai via, perché da me non avrai nessuna soddisfazione. Se anche noi dicessimo così, facessimo così, noi saremo sempre al di sopra di tutto ciò che il demonio fa e opera, anche se arriva alle persecuzioni, arriva alle maniere forti come con i santi, però finiscono insomma le stesse persecuzioni a tornare a gloria di Dio e a bene dell'anima che si santifica, si purifica e salva tante anime, fino ad arrivare a quei casi eclatanti come i santi che furono addirittura posseduti, ma quelle possessioni diaboliche, con quelle Dio salvò un sacco di anime, come la piccola araba carmelitana di Betlemme. Poi c'è un discorso molto interessante, che è quello della psicologia della tentazione, che però per ora lasciamo da parte, potremo approfondirlo in una prossima occasione, per invece ora dedicarci a quelle questioni più urgenti da trattare riguardo alla tentazione. Innanzitutto, come comportarci, qual è la condotta che dobbiamo avere davanti alla tentazione. E non basta sapere come ci dobbiamo comportare durante, cioè quando avviene la tentazione, ma dobbiamo anche sapere come comportarci prima della tentazione, in previsione che questa venga, perché, come dicevamo, la tentazione è una cosa ordinaria, tutti sono tentati, i cristiani, i non cristiani, i santi, i non santi, chi è ateo, chi professa una falsa religione, l'uomo ricco e l'uomo povero, tutti sono tentati. Poi, prima della tentazione, la cosa migliore da fare è quella che ci ha detto Gesù. Cosa ha detto Gesù nell'orto degli ulivi? Vigilate et orate, ut non intretis in tentazione. Vigilate e pregate, per non entrare. Quindi noi potremmo, con la vigilanza e preghiera, non entrare mai, dire non entrare mai, no, perché ci sono le permissioni divine, però entrare molto meno di frequente nella tentazione, perché talvolta la tentazione è accomodata al demonio dal nostro comportamento, da quello che noi facciamo. Quindi la vigilanza, partiamo dalla prima cosa. Il demonio non rinuncia mai a ottenere la nostra anima, vuole le anime di tutti gli uomini, le vuole portare tutte all'inferno, nessuna esclusa. Ci ha provato anche con Gesù Cristo, quindi. Se a volte sembra che ci lasci in pace, è soltanto per ritornare all'assalto nel momento in cui meno ce l'aspettiamo. È una strategia, non è che è disinteressato di noi. Noi abbiamo due grandi interessati di noi, Dio e il demonio, per motivi molto diversi. Entrambi ci desiderano in modo ardente, ma per motivi molto diversi. Dio per darci il paradiso eterno, il demonio per darci l'inferno eterno. Quindi io mi sono alquanto stolti quando, alla fine sanno che dietro il male ci sta un nemico, non possono non saperlo, sì, va bene, non sanno magari la dottrina cattolica, però, insomma, lo sanno, e si lasciano sedurre, perché così vogliono. È una grande stoltezza perché si concentrano sulla passione, sul piacere che in quel momento viene e ignorano il fine verso cui tutta questa adesione al male conduce, che è l'inferno. Quindi il demonio non rinuncia mai, è necessario quindi stare allerta, fare come le sentinelle che vigilano, dunque non dormono e possono quindi avvistare i nemici che vengono. Se si dorme, dice il detto, chi dorme non piglia pesci, ma in questo caso non è il problema di prendere pesci, il problema è che chi dorme non vede il nemico. Il nemico viene e fa strage. Qui bisogna vigilare. La vigilanza ci deve portare alla fuga di tutte le occasioni più o meno pericolose. Altrimenti la vigilanza sarebbe una parola vuota che significa vigilare. Dobbiamo cercare di essere concreti perché la vita spirituale è molto concreta. Dio stesso è molto concreto, Gesù ce l'ha insegnato, parlava in parabole, guardate che concretezza. Sanava, guariva spiritualmente e materialmente, guardate che concretezza. Gesù era concreto e dice, beati quelli che osservano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi è molto concreto Gesù, anche in ciò che vuole da noi. Dobbiamo vigilare, che significa? Fuggire. Tutte le occasioni più o meno pericolose, controllare noi stessi, particolarmente nella vista e nella immaginazione. Bisogna imbrigliare l'immaginazione, ma l'immaginazione è più o meno fervida a seconda sì dei temperamenti, ma anche a seconda di tutto ciò che si immagazzina dentro di noi. E noi immagazziniamo tante immagini, tante sensazioni attraverso i sensi esterni, la vista, l'udito, il tatto. Più li teniamo sotto controllo, li mortifichiamo, meno la fantasia. La fantasia non imbrigliata ci darà noia. Quindi delle cose, anzi direi tante cose dipendono da noi. Dopo non ci possiamo lamentare. Questa vigilanza dunque è fondamentale e, oltre a ciò che abbiamo già detto, consiste anche in un esame preventivo, cioè fare un esame, una specie di preparazione alla battaglia. Allora, se io frequento un certo luogo per motivi di lavoro o certe persone, o mi trovo in certi contesti che io già so, allora io posso prevenire dicendo: vabbè, mi troverò in questa situazione, so che qui sono più debole, so che quello lì mi dà fastidio. Allora, in base a quello faccio certi ragionamenti, certi propositi, va bene? Non posso evitare la cosa, ok. Ma se però faccio un esame preventivo, posso sicuramente limitare molto i danni. Bisogna poi frequentemente rinnovare il proposito di non peccare mai, detto sinceramente a Dio, noi lo diciamo tante volte, con l'atto di dolore, propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più. Ma quante volte lo diciamo con sincerità, perché non diciamo propongo il tuo santo aiuto di non peccare tanto, diciamo di non peccare mai più e non diciamo di non peccare in modo grave, diciamo di non peccare in senso generico mai più, quindi neppure i peccati veniali, cioè quello che ci insegna questa splendida orazione della Chiesa che dobbiamo ripetere a ogni confessione, è quello che noi dobbiamo essere distaccati dal peccato. Senza distacco al peccato è inutile ogni vigilanza, perché vigilerò, vigilerò, poi dopo dico, vabbè, su questa cosa qui chiudiamo un occhio. Quindi non è una vera vigilanza, perché già ho in cuor mio che su certe cose non voglio vincermi, non voglio, diciamo, seguire la legge di Dio. Quindi bisogna avere questo proposito, rinnovarlo con forza, lottare contro l'ozio, cioè la pigrizia spirituale che l'ozio è padre di vizi, anche qui è una cosa che sapevano bene pure i pagani, quindi bisogna sempre stare in attività. Inattività inteso non l'attivismo, quell'attività spirituale che comporta anche ovviamente le attività manuali o attività intellettive, ma non stare lì a grattarsi la pancia, perché una cosa è il riposo dovuto e necessario, quindi il riposo non è non far nulla, è riposare, è quando c'è bisogno di riprendere forze. Una cosa è l'ozio, che invece per il dolce non far nulla, e lì proliferano tutti i vizi, come in uno stagno. Lo stagno, appunto, l'acqua è stagnante, si dice, non si muove, ecco che allora lo stagno si riempie di tutte le sporcizie. E chiaramente è imbevibile quell'acqua, perché è sporca, è lurida, ma invece nell'acqua di fiume, no, l'acqua che fluisce, invece è pulita, proprio per questo flusso ininterrotto. Noi così dobbiamo essere sempre in attività spirituale, materiale, per non dare spazio all'ozio, che è il terreno preferito per il demonio per tentarci. Vedete che la vigilanza è non una parola, ma una realtà. Cioè la vigilanza è tante cose di cui dobbiamo tener conto e che dobbiamo praticare proprio per prevenire tante tentazioni, o quantomeno per essere più forti quando la tentazione viene. Poi la preghiera. La preghiera, l'orazione. La vigilanza da sola non basta. Quindi con la vigilanza noi avvistiamo, conteniamo nella misura di quello che a noi è possibile. Il controllo più attento e gli sforzi più generosi risulterebbero però vani se non ci soccorresse l'aiuto divino. È opera divina la vittoria sulla tentazione. Ci vuole la nostra cooperazione, che sta appunto in ciò che abbiamo appena detto, tutte queste cose, e il nostro sforzo. Però noi, se non abbiamo il soccorso divino, non possiamo vincere. La vittoria sulla tentazione richiede una grazia efficace. Senza entrare in, diciamo, specificazioni di natura più teologica, perché c'è una differenza tra grazia efficace, grazia sufficiente, grazia preveniente, va bene. Giusto, a noi serve capire però, in questo caso, semplicemente che Dio dà una grazia molto profonda, che appunto è efficace, perciò si chiama così, e solo la preghiera può ottenercela. La grazia efficace è sempre ottenuta dalla preghiera, o di se stessi o di qualcun altro. Dietro le grandi conversioni che sono ottenute dalla grazia efficace, come quella di San Paolo ad esempio, c'è sempre la preghiera, il sacrificio, se non di se stesso, che non è chiaro, quando uno si deve convertire non prega per se stesso, c'è sempre però la preghiera e il sacrificio di altri. Sant'Alfonso Liguori, trattando della necessità della grazia efficace, affermava che essa si può conseguire soltanto con la preghiera, e ripeteva: chi prega si salva, chi non prega si danna. Padre Pio aggiungeva: chi prega poco è in pericolo. Bisogna pregare il più possibile. Quando si trovava di fronte ad un'anima in dubbio, se aveva ceduto alla tentazione, era solito domandarle semplicemente: avete fatto orazione chiedendo a Dio la grazia di non cadere? Ci si rende conto allora perché il Signore, nel Padre nostro, ci abbia esortati a chiedere a Dio di non indurci in tentazione. Perché è una grazia quella di non cadere nella tentazione. È una grazia anche quella di talvolta non entrare proprio nella tentazione. Dobbiamo chiederlo a Dio, non è frutto delle nostre capacità. In questa orazione preventiva è opportuno, molto opportuno, invocare quei santi che più hanno, diciamo, avuto forza nella battaglia contro il demonio: San Benedetto, San Pio da Pietrelcina, Santa Gemma Galgani, San Charbel, Santa Veronica Giuliani e tanti altri, anche Sant'Antonio Abate. Ecco, insomma, affidarsi a questi grandi santi, ma in modo speciale dobbiamo invocare l'aiuto della Madonna, dell'Immacolata, colei che è senza peccato e che ha vinto in modo completo e perfetto Satana, il demonio. Quindi mai ella conobbe il peccato e mai trascura o trascurerebbe la richiesta che noi le rivolgiamo di non essere preda del demonio, di non cadere nella tentazione. Mai trascurerebbe una richiesta del genere, sicuramente verrà in nostro soccorso. Poi anche il nostro angelo custode, perché gli angeli sono stati creati una volta. Dio non continua, come per le anime, a creare gli uomini, no? Cioè Dio infonde l'anima ogni volta che avviene in modo naturale la procreazione. E quindi Dio continua a creare, come dire, a dare vita a uomini attraverso l'infusione delle anime individuali. Invece gli angeli sono stati creati una volta e per tutte. Quindi il nostro angelo custode era presente al momento della grande prova a cui furono sottoposti gli angeli, ed è uno di quelli che disse sì a Dio e no a Satana, e non a Lucifero, non si schierò con il ribelle. Invece i demoni sono tutti quelli che si sono schierati con il ribelle, con Lucifero. Il nostro angelo custode sicuramente è molto pronto a venirci in aiuto, anche e soprattutto nella battaglia contro gli assalti demoniaci. Ecco, su questo punto dobbiamo terminare la prima parte di questo argomento, che sicuramente e necessariamente dovrà continuare nei prossimi appuntamenti. Quindi intanto facciamo tesoro di queste nozioni, che sono nozioni che sono, come dire, spremute in 2000 anni di insegnamenti dati dalla tradizione della Chiesa, dai grandi santi, dai grandi maestri di spirito, dai pontefici. Ecco, sono nozioni preziose e vere, e sempre vere, non vere solo 1000 anni fa, 150 anni fa, sono vere sempre, finché esiste l'uomo, finché esiste la Chiesa, finché esiste Satana, quindi finché alla fine durerà questo mondo. E i principi da custodire sono sempre gli stessi in questa battaglia contro il nemico. Ci dobbiamo armare di buona volontà, di forza, di pazienza, di energia, di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per questa battaglia, perché non si conduce mai in due, sempre in tre. Il demonio combatte contro di noi e noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per vincerlo. Quindi ci siamo noi, Dio e il demonio. E quindi è molto importante che ci sia anche il nostro contributo, altrimenti Dio non può darci la vittoria. Quindi dunque meditiamo intanto su queste cose e, Dio piacendo, ci risentiremo per completare questo importante discorso. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria, e a voi radioascoltatori un augurio di proseguire con l'ascolto delle trasmissioni che la radio offre.